Nell'ultimo sermone, qualche sermone fa, abbiamo iniziato a guardare Malachia insieme. Abbiamo visto il capitolo 1. E abbiamo visto varie verità, vari punti nel primo capitolo che voglio un po' riprendere perché questo ci aiuta a riprendere un po' il filo del libro. In Malachia 1 abbiamo visto prima di tutto e soprattutto l'amore di Dio. E questo è un libro pieno dell'amore di Dio. Bisogna impegnarsi un po' per vedere l'amore, perché c'è tanta riprensione. Ma le due cose vanno insieme. L'una non esclude l'altra. Infatti, dietro la dura riprensione che Dio fa contro il suo popolo, c'è proprio l'amore di Dio che vuole santificare il suo popolo, che vuole mostrare loro i loro peccati così che potessero ravvedersi e ritornare a Lui. Questo, se ci pensate, è lo stesso cuore che Dio ha verso di noi, un cuore di amore, un cuore che vuole il nostro vero bene, il nostro vero eterno bene, che vuole la nostra crescita, che vuole la nostra gioia. E per questo a volte ci parla anche, dico duramente, mostrandoci i nostri peccati, così che possiamo abbandonarli e tornare a Lui. E quando, tristemente, non ci ravvediamo subito dai nostri peccati, Dio arriva a parlarci anche in modo molto duro, e arriva anche a disciplinare i suoi figli, anche in modo molto pesante. Ma questo viene da un cuore di amore, non da un cuore di cattiveria. Per esempio, in Malachia 1, se ricordate, Dio riprende severamente il suo popolo per due peccati principali che erano la radice degli altri peccati che sono venuti dopo. E i peccati alla radice erano il peccato di mancanza di timore di Dio e non onorare Dio come avrebbero dovuto. E poi questi peccati si sono manifestati in vari modi pratici. Per esempio, non stavano portando il meglio che avevano come offerta a Dio, ma portavano lo scarto, quello che rimaneva dopo aver tenuto per se stessi il meglio. Portavano a Dio le briciole. E poi anche stavano peccando vivendo la vita cristiana per dovere, meccanicamente, ma non veramente di cuore, non servendo Dio di cuore. E ci siamo un po' lasciati con la domanda: e tu come stai vivendo? Com'è la tua vita? Stai dando a Dio il meglio? Stai onorando Dio? Stai avendo timore di Dio? E poi anche, stai servendo Dio di vero cuore? Perché hai una passione per il suo regno o vivi per Dio per dovere? Perché devi fare così da buon cristiano? Israele non aveva quel cuore e per questo Dio in Malachia lo riprende duramente, in modo che potessero ravvedersi. Oggi con l'aiuto di Dio vogliamo guardare la prima parte del capitolo 2. E anche in questo capitolo Dio continua a riprendere il suo popolo, però se nel primo capitolo si rivolge in generale al popolo, in questa prima parte del capitolo 2 si rivolge in modo particolare ai sacerdoti. Infatti riprende i sacerdoti. Allora, per capire la gravità del peccato dei sacerdoti, dobbiamo ricordare chi erano i sacerdoti. Quale ruolo avevano? Perché Dio li aveva istituiti? I sacerdoti erano le guide spirituali del popolo, erano coloro che Dio aveva istituito come guida e per curare le anime del popolo di Dio, del suo gregge. Perciò, sulla base del ruolo che avevano e del motivo per cui Dio li aveva istituiti, è chiaro che avevano una grandissima responsabilità davanti a Dio per il popolo, certo. Oggi noi non abbiamo più i sacerdoti come c'erano, no, a quel tempo, perché Cristo è il nostro sommo sacerdote, è Lui che intercede per noi. Però abbiamo comunque ruoli di responsabilità davanti a Dio. Solo alcuni esempi. Un uomo sposato è un marito, ha responsabilità davanti a Dio per la propria moglie. Se è anche padre, ha responsabilità anche per i figli ed è capofamiglia. deve rispondere a Dio per come va la sua famiglia. Se marito e moglie hanno entrambi figli, sono entrambi responsabili per quello che trasmettono ai figli e per le loro vite. Una donna che è moglie, che è mamma, è responsabile per i figli, è responsabile anche per l'andazzo in casa. Un anziano in chiesa è responsabile per la vita dei credenti, per come stanno le anime dei credenti. E così via, ci sono vari ruoli che Dio ci dà, dove abbiamo responsabilità davanti a Dio. E quindi quello che stiamo per leggere si applicava ai sacerdoti giudei, ma si applica anche a noi, perché anche noi abbiamo ruoli di responsabilità. E che tristemente spesso, non spesso, ma a volte non viviamo come Dio ci comanda. Anche noi cadiamo nello stesso peccato. Allora, fatta questa premessa, tenete in mente il ruolo che avevano i sacerdoti, che erano le guide del popolo, e notate cosa Dio dice contro di loro. Seguite mentre leggo da Malachia 2, dal versetto 1. E ora, questo comandamento è per voi, o sacerdoti. Se non date ascolto, se non vi mettete in cuore di dare gloria al mio nome, dice l'Eterno degli eserciti, manderò su di voi la maledizione e maledirò le vostre benedizioni. Sì, le ho già maledette, perché non vi mettete questo in cuore. Ecco, io sgriderò il vostro seme e spargerò escrementi sulle vostre facce, gli escrementi delle vostre feste solenni, e voi sarete portati via con questi. Allora riconoscerete che io vi ho mandato questo comandamento affinché il mio patto con Levi possa sussistere, dice l'Eterno degli eserciti. Dio annuncia cose terribili, promette una maledizione orribile. Dio dichiara che se non si fossero ravveduti dai loro peccati, lui avrebbe sgridato il loro seme, avrebbe maledetto le loro benedizioni. Sgridare il seme vuol dire non avrebbe dato loro figli. Avrebbe maledetto le loro benedizioni. E dichiara anche che le loro feste solenni, quello che per loro era spirituale, che facevano per onorare Dio, erano come escrementi davanti a Dio. Dio era profondamente adirato. Aveva un'ira santa e ardente contro il suo popolo. Ma perché? Perché era così adirato? Perché aveva questa ira contro il popolo che amava? Allora notate quello che dice il versetto 2. Infatti dice, se non date ascolto, se non vi mettete in cuore di dare gloria al mio nome, dice l'Eterno degli eserciti, e poi va avanti con tutte le maledizioni. Il motivo per cui stava parlando così duramente contro i sacerdoti, promettendo cose così terribili, è che non stavano dando ascolto alla voce di Dio e non si mettevano in cuore di dare gloria a Dio. Dio è geloso della sua gloria. Ma in che modo stavano peccando così? Cioè, cos'è che facevano che era così grave davanti a Dio? Allora, nei prossimi versetti, Dio ci spiega, ci dà le caratteristiche che dovevano avere i sacerdoti. Lui parla di Levi. Presenta Levi come colui che era il capostipite della tribù dei Leviti e mostra come lui era, dando così il metro di come dovevano essere i Leviti e anche i sacerdoti. E i sacerdoti di Israele non stavano camminando in santità davanti a Dio, non stavano vivendo come dovevano vivere, in base a quello che Dio aveva stabilito. E non solo, ma a causa del loro peccato avevano anche fatto inciampare molti del popolo. Seguite mentre leggo dal versetto 4. Allora riconoscerete che io vi ho mandato questo comandamento affinché il mio patto con Levi possa sussistere, dice l'Eterno degli eserciti. Il mio patto con lui era un patto di vita e di pace, le quali io gli diedi perché mi temesse, ed egli mi temette, ed era terrorizzato davanti al mio nome. La legge di verità era nella sua bocca e non si trovava alcuna perversità sulle sue labbra. Camminava con me nella pace e nella rettitudine e ne ritrasse molti dall'iniquità. poiché le labbra del sacerdote dovrebbero custodire la conoscenza, e dalla sua bocca uno dovrebbe cercare la legge, perché egli è il messaggero dell'Eterno degli eserciti. Voi invece vi siete allontanati dalla via, avete fatto inciampare molti nella legge, avete violato il patto di Levi, dice l'Eterno degli eserciti. Perciò anch'io vi ho resi spregevoli e abietti davanti a tutto il popolo, perché non avete osservato le mie vie e avete usato parzialità nell'applicazione della legge. Allora notate perché Dio stava parlando ai sacerdoti, perché li stava riprendendo e dice affinché il suo patto con Levi potesse sussistere. Levi rappresenta la discendenza dei Leviti, i sacerdoti facevano parte dei Leviti. Perciò quando Dio parla di Levi, quando parla del suo cuore, di com'era, in realtà sta parlando di come doveva essere il cuore dei Leviti e perciò anche dei sacerdoti. Dio sta elencando le qualità del cuore di Levi per dare il metro con cui poi sta giudicando i sacerdoti e il loro cammino, il loro operato. Il metro di Dio è il metro giusto, è l'unico metro che veramente vale. E in base a quel metro Dio li condanna, perché non stavano camminando come dovevano. Dio elenca una serie di caratteristiche che dovevano avere i sacerdoti, però mentre passiamo in rassegna queste caratteristiche, notate che sono le stesse caratteristiche che dobbiamo avere anche noi, in quanto figli di Dio. Sono valide anche oggi. Noi non siamo sacerdoti come loro, però ricordate che in base a 1 Pietro 2,9 siamo un sacerdozio regale, siamo chiamati ad essere la luce del mondo e quindi in quel senso anche noi siamo sacerdoti. E perciò queste caratteristiche sono le caratteristiche che anche ciascuno di noi, che ogni vero credente deve avere nella sua vita. Allora vediamo quali sono queste caratteristiche. La prima cosa che Dio menziona e che sta alla base di tutte le altre caratteristiche è che dice che Levi lo temeva ed era terrorizzato davanti al suo nome. Levi viveva avendo timore di Dio. Che vuol dire? Levi viveva tenendo sempre davanti ai suoi occhi che Dio era lì con lui e lo vedeva. Era consapevole che Dio era presente nella sua vita e che Dio vedeva tutto quello che faceva e tutto quello che pensava. E questa consapevolezza, sapere che Dio c'è e mi vede, guidava ogni scelta che Levi faceva. Lo spingeva a camminare in santità in ogni campo della vita e lo spingeva a non cadere nel peccato in ogni campo della vita. Questo è quello che fa il timore di Dio. Fratelli, avere il vero timore di Dio è fondamentale nella vita cristiana. Senza il vero timore di Dio non possiamo camminare in santità, non possiamo piacere a Dio, non possiamo portare frutto per la vita eterna, non possiamo. Senza il timore di Dio, la vita è sprecata. Allora ti faccio una domanda. Tu hai vero timore di Dio? Che guida il modo in cui vivi giorno per giorno, le tue scelte, le tue decisioni, come spendi il tempo, quello che pensi, quello che fai? Hai vero timore di Dio? E hai un profondo desiderio di vivere in santità giorno per giorno? Hai il timore di Dio che ti ostacola dal lamentarti quando le cose sono difficili, oppure ti lamenti quando le cose sono difficili? Parli con grazia con gli altri? Sei paziente con gli altri intorno a te, sapendo che anche tu devi crescere per primo? Tutti questi sono frutti di avere timore di Dio. I Leviti dovevano avere timore di Dio per poter servire Dio, era fondamentale. La seconda caratteristica che Dio menziona di Levi è che Levi aveva la legge di verità nella sua bocca. e che non si trovava alcuna perversità sulle sue labbra. Allora pensiamo a questo. Cosa sta dicendo? Sta dicendo che Levi era ripieno della parola di Dio e che dalla sua bocca non usciva perversità, non usciva malvagità, ma usciva solo la verità di Dio. Allora questo descrive una vita di totale integrità nel parlare e anche un cuore che è ripieno delle verità di Dio, per forza. Solo se il cuore è ripieno delle verità di Dio, queste verità poi possono uscire. Allora, se tu sei un vero figlio di Dio, dalla tua bocca devi uscire solo la verità e mai malvagità. Riconosci questo nella tua vita? Puoi dire questo di te onestamente? Che dalla tua bocca esce solo verità e mai malvagità? Per esempio, quando hai una discussione con qualcuno, fai presto a lanciare anche false accuse pur di poter vincere? Oppure quando qualcuno ti parla del tuo peccato, come reagisci? Se tu sai di essere colpevole, cerchi di coprire il tuo peccato, di giustificarti? Oppure diventi cattivo con l'altra persona? E questi sono solo un paio di esempi, e tristemente sono tutti esempi comuni di peccati in cui cadiamo. Esempi in cui non abbiamo solo verità nella nostra bocca, esempi in cui non esce solo bontà, ma esce perversità, malvagità dalla nostra bocca. Fratelli, non viviamo così, piuttosto viviamo avendo sempre solo verità che esce dalla nostra bocca e parliamo con bontà, parliamo con amore, con grazia, mai con malvagità. Poi la terza caratteristica che menziona è che Levi camminava con Dio, dice, nella pace e nella rettitudine. Allora pensiamo un attimo anche a questo. Levi camminava con Dio, nella pace e nella rettitudine. Cosa significa camminare con Dio? Camminare vicini a Dio. Però Dio è tre volte santo. Dio odia il peccato. Nessuno può camminare con Dio avendo ancora peccato sul suo cuore. L'unica via per poter camminare con Dio è la via della santità. Camminare con Dio significa camminare seguendo le vie di Dio, in ubbidienza a Dio e fuggendo il peccato. E Dio menziona specificamente che Levi camminava con Dio nella pace e nella rettitudine, e questo sta descrivendo un cammino vicino a Dio, un cammino nella pace, nella rettitudine ogni giorno. E fratelli, possiamo avere anche noi lo stesso rapporto di intimità con Dio, ogni giorno. Tristemente però, spesso non viviamo così. E questo succede quando ascoltiamo le menzogne del peccato. Quando crediamo alle menzogne del peccato. Se ci pensate, il peccato in modo subdolo, ma ci promette benedizioni se ci allontaniamo dalla via di Dio. Quella è sempre la condizione. Ma solo camminando con Dio, nella pace e nella rettitudine, solo così possiamo avere una vita benedetta. Solo così possiamo avere un cuore soddisfatto. E per la grazia di Dio abbiamo Cristo e il perdono per mezzo suo, così che ogni volta che ci sviamo e ci allontaniamo da Dio, possiamo confessare i nostri peccati e tornare a camminare con Dio. E Dio ci accoglie ancora volta dopo volta, e che grazia. Quindi camminare con Dio nella pace, nella rettitudine. Un'altra qualità che Dio menziona è che Levi ritrasse molti dall'iniquità. Visto che camminava con Dio, visto che camminava in santità e nella verità, poteva anche incoraggiare, stimolare, spronare chi si trovava lontano da Dio per riportarlo vicino a Dio. Levi era uno strumento di Dio per ritrarre molti dall'iniquità, per riportare a Dio chi si era allontanato da Dio. Tu hai questo cuore? Hai un cuore che vuole riportare a Dio chi si svia, chi sta camminando nel peccato? E questo comprende certamente sia non credenti, ma anche credenti. Comprende chi è ancora schiavo del suo peccato e non conosce Dio. Comprende anche chi invece è libero dal peccato, è un vero figlio di Dio, ma si è sviato. Hai questo cuore pieno di amore per il tuo prossimo? E l'ultima caratteristica che Dio menziona, dice nel versetto 7, le labbra del sacerdote dovrebbero custodire la conoscenza e dalla sua bocca uno dovrebbe cercare la legge, perché egli è il messaggero dell'Eterno degli eserciti. Il sacerdote doveva avere dentro di sé la vera conoscenza di Dio, che è la vera sapienza, e dalla sua bocca doveva uscire solo la legge di Dio. Se pensate al ruolo che avevano i sacerdoti, avevano un ruolo importantissimo, di grande responsabilità, perché il sacerdote era il messaggero di Dio, era colui che portava la parola di Dio, proferiva quello che Dio diceva. Il sacerdote non doveva dire del suo, doveva riportare pari passo quello che Dio diceva. Doveva essere il ripieno della conoscenza e della legge di Dio per non sbagliare. Perché lui era il tramite, il mezzo tramite il quale Dio parlava al suo popolo. Dio aveva stabilito i sacerdoti come coloro tramite i quali il popolo poteva conoscere Dio e ricevere anche conoscenza e intendimento, una grande responsabilità. Però, fratelli, anche noi dovremmo vivere così, come i sacerdoti. Anche noi dovremmo avere labbra che custodiscono la parola di Dio, la vera conoscenza. Dovremmo essere ripieni della legge di Dio, ciascuno in base al punto in cui è, in modo da poterci spronare e incoraggiare e ammaestrare a vicenda. Il sacerdote era il messaggero dell'Eterno, un ruolo di grande onore, ma anche di grande responsabilità. Aveva il compito di proclamare al popolo quello che Dio aveva detto. E perciò, visto quanto è grande e importante il messaggio di Dio, i sacerdoti dovevano stare bene in guardia da non aggiungere o togliere nulla da quello che Dio diceva. Era un ruolo di grande onore, ma un ruolo anche di grandissima responsabilità, di grande peso, da non prendere alla leggera, ma con il timore di Dio. E se ci pensate, abbiamo anche noi lo stesso ruolo. Per esempio, in Colossesi 3,16 dice: «La parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri con salmi, inni, cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore». La parola di Cristo abiti in voi copiosamente, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri. È la stessa cosa. Oppure anche in Filippesi 2, 14 e 15 dice: «Fate ogni cosa senza mormorare e senza dispute, affinché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo a una generazione ingiusta e perversa, fra la quale risplendete come luminari nel mondo». Lo stesso ruolo con i fratelli e nel mondo. I sacerdoti avevano il ruolo di essere messaggeri di Dio per il popolo e noi in un certo senso abbiamo lo stesso ruolo gli uni con gli altri. Allora, stiamo adempiendo questo compito? Ma soprattutto, la parola di Cristo abita in noi copiosamente? Solo se la parola di Cristo abita in noi copiosamente può uscire. Se la parola di Cristo non abita in noi copiosamente, con cosa ci stiamo istruendo gli uni gli altri? Con cosa stiamo ammaestrando gli uni gli altri? Se non siamo ripieni della parola e dei principi di Dio, cosa viene fuori dalle nostre bocche? I sacerdoti dovevano essere ripieni della parola di Dio per poter essere messaggeri fedeli per Dio. Allora, I sacerdoti dovevano avere tutte queste qualità che abbiamo visto. Il metro è alto, è il metro di Dio. Ma abbiamo visto anche come le stesse caratteristiche dobbiamo averle anche noi. Però ciascuno di noi sa che noi non camminiamo così con costanza e fedelmente, cadiamo. I sacerdoti di Israele peccavano non camminando come dovevano, è per questo che Dio li sta riprendendo. Ma se siamo onesti, anche io e te cadiamo negli stessi campi. Ancora pecchiamo, ancora non viviamo appieno i ruoli che Dio ci ha dato. Fratelli, c'è solo uno che adempi appieno i ruoli che Dio gli ha dato, e questo è Gesù Cristo. Gesù Cristo è il nostro sommo sacerdote e Lui è il nostro esempio perfetto. Infatti, Lui è l'esempio perfetto di come dovevano essere i sacerdoti e di come dobbiamo essere noi. Pensiamo a queste caratteristiche. Gesù Cristo è l'esempio perfetto nell'avere timore di Dio. Un vero e santo timore di Dio. Gesù Cristo è l'esempio perfetto di cosa vuol dire avere solo e soltanto la legge della verità nella sua bocca. Dalla bocca di Cristo non è mai uscita una menzogna. E dalla sua labbra non è mai uscita alcuna perversità. Gesù Cristo cammina con il Padre nella pace e nella rettitudine, in quanto Lui non ha mai peccato e il suo rapporto con il Padre è perfetto, di comunione perfetta, che non è mai stata macchiata dal peccato. Gesù Cristo ha ritratto molti dall'iniquità, ha ritratto me, ha ritratto te dall'iniquità. Le labbra di Gesù Cristo custodiscono la conoscenza. Dalla sua bocca possiamo cercare e possiamo trovare la legge di Dio, perché le sue labbra proferiscono solo verità e solo la parola di Dio. Lui stesso è la parola. Fratelli e sorelle, Gesù Cristo è il nostro perfetto sommo sacerdote, il pastore delle nostre anime, colui che ci guida e che non sbaglia mai. Lui è colui che ci ha comprato a carissimo prezzo, ci ha fatto diventare figli di Dio e non ci lascerà andare, piuttosto ci sta portando verso la presenza di Dio, passo per passo. Quanto è importante che riflettiamo su Gesù Cristo, sulle sue caratteristiche, su quanto Lui è l'esempio perfetto per noi, o quanta gioia questo ci dà. Lui è l'esempio perfetto. Noi cadiamo. Noi abbiamo bisogno di Lui per il perdono ogni volta che cadiamo. Ma Lui è perfetto. E gloria a Dio per questo. Tornando al brano, abbiamo visto tutte queste caratteristiche. Elencando tutte queste caratteristiche, Dio sta mettendo in mostra il peccato di questi sacerdoti e lo sta palesando perché vivevano in un modo che non era come Dio voleva, stavano vivendo nel peccato. Allora notate il versetto 8 e qual era il peccato dei sacerdoti. E dice: voi invece vi siete allontanati dalla via, avete fatto inciampare molti nella legge, avete violato il patto di Levi, dice l'Eterno degli eserciti. Perciò anch'io vi ho reso spregevoli e abietti davanti a tutto il popolo, perché non avete osservato le mie vie e avete usato parzialità nell'applicazione della legge. Si erano allontanati dalla via di Dio e per il ruolo che avevano, avevano anche fatto inciampare altri. Questo è gravissimo, fratelli. Era grave già il fatto che si fossero allontanati da Dio, ma quanto più grave il fatto di aver fatto inciampare altri nella legge. Non solo si erano allontanati da Dio, ma avevano anche causato la caduta di altri. Fratelli e sorelle, questo è grave, è gravissimo. Gesù stesso condanna duramente questo peccato in Matteo 18. E vi leggo questo brano. Ricordate che il significato di scandalo in questo brano è di far inciampare. E infatti dice: Chi dunque si umilierà come questo piccolo fanciullo sarà lui il più grande del regno dei cieli. E chiunque riceve un piccolo fanciullo come questo in nome mio riceve me. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse legata una macina d'asino al collo e che fosse sommerso nel fondo del mare. Guai al mondo per gli scandali, perché è necessario che avvengano gli scandali, ma guai a quell'uomo per colpa del quale avviene lo scandalo. Il peccato di allontanarci da Dio è grave, il peccato di far cadere altri è ancora molto più grave. Fratelli e sorelle, stiamo in guardia per non peccare noi e per non trascinare altri nel nostro peccato. Non facciamo come i sacerdoti, soprattutto coloro tra di noi che abbiamo ruoli di responsabilità, padri, mariti, capi famiglia, soprattutto noi abbiamo quella tendenza a peccare, a trascinare le nostre famiglie, le nostre mogli e i figli nei nostri peccati. In questa prima parte di Malachia 2, Dio sta condannando il peccato dei sacerdoti duramente. Colpo dopo colpo mette in mostra il loro cuore malvagio. Il loro peccato era grave. Dio li aveva messi in quel ruolo per guidare, per curare le sue pecore. E loro stavano peccando, non vivendo quel ruolo, e piuttosto facendo inciampare le pecore di Dio. Hanno sviato le pecore di Dio. Però, anche qua, nonostante il loro grave peccato e nonostante Dio stia riprendendo duramente i sacerdoti, anche qua possiamo vedere il cuore di Dio. Infatti, ricordate qual è il motivo per cui Dio sta riprendendo i sacerdoti? Il versetto 4 dice: allora riconoscerete che io vi ho mandato questo comandamento affinché il mio patto con Levi possa sussistere. Quando parla di comandamento è questa parola, quello che lui stava dicendo. Lui l'ha mandato affinché il mio patto con Levi possa sussistere. Ma cos'era il patto con Levi? E nel versetto dopo dice: il mio patto con lui era un patto di vita e di pace, le quali io gli diedi perché mi temesse. Allora, perché Dio stava riprendendo i sacerdoti? Stava riprendendo perché lui voleva che il patto con Levi potesse continuare, voleva continuare a poter dare vita e pace a loro, cose buone. Li riprendeva duramente, ma non li riprendeva con cattiveria. Piuttosto il suo cuore, il cuore di Dio è un cuore pieno di amore, un cuore pieno di grazia per i sacerdoti e per il suo popolo. Voleva che potessero tornare a sperimentare la vita e la pace che lui aveva dato a Levi perché lo temesse. La via di Dio, fratelli, è l'unica via di benedizione. È l'unica via che porta alla vita, è l'unica via che porta alla pace. Sviandosi, i sacerdoti avevano deviato da quella via. Erano usciti dalla via per mettersi sulla via del peccato. La via che toglie la pace e che porta alla morte. Allora Dio riprende loro severamente, annuncia una disciplina orribile, ma non lo stava facendo per bastonarli, lo stava facendo per farli ritornare sulla via della pace e della vita. Dio voleva benedire il suo popolo. Allora vedete il cuore di Dio in questo? Vedete quanto amore Dio aveva verso di loro? E Dio ha lo stesso amore verso di noi, lo stesso identico amore. Dio ci ha salvati dalle tenebre, ci ha strappati dalla schiavitù del peccato in cui eravamo e ci ha portati nel suo regno, ci ha fatti diventare parte del suo popolo. Prima eravamo schiavi del peccato, ma adesso siamo schiavi di Cristo. Apparteniamo a Dio e perciò, solo per grazia, Quando stoltamente scegliamo di peccare, di ritornare dove eravamo, Dio non ci lascia tornare. Ci riprende, ci riporta nella sua via. Ci corregge, ci disciplina se serve. Perché vuole che siamo benedetti in comunione con Lui. C'è un salmo, il salmo 85, il versetto 8, che dice: ascolterò ciò che Dio, l'Eterno, dirà. Certo, Egli parlerà di pace al suo popolo e ai suoi santi, ma non permetterà che essi ritornino alla follia. E questo è il cuore di Dio per noi, un cuore di amore, un cuore che non vuole che ritorniamo alla schiavitù del peccato, vuole che siamo benedetti. Ed è questo il motivo per cui Dio riprendeva i sacerdoti, ed è questo il motivo per cui Lui riprende noi e mostra a noi i nostri peccati affinché possiamo essere purificati. E allora, fratelli, cosa abbiamo fatto noi? Cosa ho fatto io? Cosa hai fatto tu per meritare questo? Perché Dio continua a mostrarci i nostri peccati? Perché lo fa? Non dovrebbe? O che possiamo essere sempre più meravigliati e presi con l'amore che Dio ha verso di noi. Allora abbiamo visto in questo capitolo varie caratteristiche: il timore di Dio, una bocca che ripiena solo della verità e della legge di Dio, un cuore che desidera la salvezza e il bene degli altri, che ama profondamente. E ti chiedo, tu hai questo cuore? Rispecchi queste caratteristiche? E se tu riconosci che in qualche campo non rispecchi queste caratteristiche, allora riconosci il tuo peccato, umiliati, ravvediti, e per mezzo di Cristo c'è perdono e c'è purificazione e riconciliazione con Dio, e possiamo riprendere il cammino. E soprattutto ricordiamo il cuore che Dio ha per noi, verso ciascuno che ha il suo figlio. E lodiamo e ringraziamo Dio per questo cuore, che è un cuore solo di grazia, che non meritiamo. Preghiamo. Padre, voglio lodarti e voglio ringraziarti perché tu ci dai questi brani, Padre, brani che ci mostrano la tua ira santa contro il peccato, brani che ci mostrano come dobbiamo vivere, brani che ci aprono gli occhi, Padre, a vedere il tuo amore che non meritiamo. Voglio pregarti, Padre, per ciascuno di noi qua, che possiamo esaminare il nostro cuore con umiltà, riconoscere i campi in cui c'è peccato, quello è fondamentale, Padre, affinché possiamo crescere e ricevere il perdono per mezzo di Cristo. Ma ti prego, Padre, soprattutto che ciascuno di noi qua possiamo essere presi, colpiti, Padre, meravigliati del tuo amore che hai verso di noi che siamo tuo popolo. Padre, grazie che per il tuo amore tu ci riprendi, per il tuo amore ci disciplini, per il tuo amore non vuoi, Padre, che torniamo alla vita di peccato che avevamo prima. E ti do lode e ringraziamento, Padre, per questo. Grazie per questa parola, Padre, che possiamo farne tesoro, Padre, durante la settimana. Questo ti chiedo nel nome di Gesù Cristo. Amen.